presentato il compagno Alfredo Maria Bonanno perché ci interessava particolarmente ascoltare la sua analisi della situazione attuale e prendendo le mosse da questa le possibilità d'azione degli anarchici e degli esclusi. Sicuramente quella di Alfredo non è l'unica lettura anche all'interno del movimento anarchico. Ma vista la profondità interpretativa e le tante intuizioni del compagno nel corso dell'articolazione del suo pensiero e nei tanti scritti, abbiamo pensato potesse essere interessante invitarlo a Roma, nella quale non parla da diversi anni, e ascoltarlo su questi argomenti che, per quanto grandi, vasti, pensiamo non vadano persi di vista, all'interno dei quali insomma, bisogna orientarsi in qualche modo. Abbiamo organizzato l'incontro qui all'università per dare la possibilità a più persone di venire con l'intento di diffondere un pensiero antiautoritario, come abbiamo fatto anche altre volte, di renderlo accessibile e di stimolo. L'incontro verrà registrato per una possibile pubblicazione in futuro. Lascio la parola.
No, io da parte mia ho dato energia a questo momento, continuando ad essere convinto della necessità di parlarci proprio in questo momento, in questa situazione, tra compagni, tra anarchici.
La parola spesa non mi dilungo, voglio ribadire la necessità di pensare in maniera critica anche quando
non ci conviene, non ci fa bene, e questo perché continuiamo come compagni e come anarchici non sempre ad essere soddisfatti delle azioni che mettiamo in pratica, che mettiamo in campo, non sempre riusciamo ad attaccare il nostro nemico come vorremmo e quanto vorremmo, e per questo alcuni di noi o tanti di noi si stanno rimettendo in discussione e personalmente e collettivamente per essere in questo momento qualcosa che possa veramente far male in una situazione che è sotto gli occhi di tutti, che ci offre grandi possibilità e ovviamente allo stesso tempo ci pone grosse ed enormi sfide a tutti i livelli. Ringrazio Alfredo, ovviamente, ringrazio anche i compagni e i ragazzi dell'Assemblea di Fisica di Officine che ci hanno ospitato e ci hanno messo a disposizione quello che avevano dall'aula, tutto il resto. Sì, mi sentite bene? Non lo so. Sì, siamo d'accordo. Riusciamo a superare l'ostacolo del luogo dove ci troviamo oppure no? O ce ne facciamo condizionare? Perché posti sembrano obitori, di enormi obitori di cui stiamo parlando. E poi c'è un altro ostacolo. Stiamo parlando, se stiamo utilizzando la parola, non aspettiamoci granché dalle chiacchiere. Certo, come dicevamo poco fa, la parola dovrebbe servirci per chiarire le nostre idee, però certe volte può servirci come una sorta di ninna nanna per farci addormentare meglio la sera. Continuate a parlare, continuiamo a parlare, specialmente un vecchio come me che viene a parlare con dei giovani di rivoluzione, di insurrezione, di sconvolgimento del mondo. Quale panacea potrei suggerirvi meglio di questo perché stasera addormentandovi vi girate dall'altro lato e dormite tranquilli? Io penso di riuscire, ho la pretesa, la presunzione se volete, di riuscire a dire, sempre nell'ambito della miseria delle poche parole che conosco, di dire qualcosa in più che ci conduca sulla soglia dell'agire, non semplicemente del chiacchierare. Perché questa pretesa? Perché questa necessità? Perché perché la casa sta bruciando, perché la condizione in cui ci troviamo è intollerabile per tutti gli uomini, per tutte le donne che si riconoscono in quello che bisogna fare, che capiscono quello che bisogna fare, per modificare, per radicalmente sconvolgere l'esistente che ci opprime, il nemico che abbiamo davanti. Ma cos'è questo nemico che abbiamo davanti? È un processo, è costituito da strutture, è lo Stato, è il poliziotto, è la divisa che abbiamo davanti, che continuamente costituisce il punto di riferimento perché noi possiamo esercitare il nostro diritto alla ribellione. Perché, come diceva un pensatore tedesco, sicuramente non accreditabile di estremismo, come diceva Fichte, lo schiavo ha sempre il diritto di ribellarsi perché possiede la catena. E quindi lo schiavo deve poter rompere questa catena e non illudersi di continuare a vivere e a camminare grazie alla catena o malgrado la catena. Individuare il nemico però non è semplice, non è una cosa facile, perché nella migliore delle ipotesi potremmo cadere nell'equivoco di individuare il nemico più macroscopicamente visibile, cosa che ad esempio è successo come molti compagni sanno.
Non molto, ovviamente come molti compagni sanno, è successo in Grecia. E compagni in movimento anarchico e anche compagni vicini in movimento anarchico, manifestazioni colossali, si erano attrezzate decine di migliaia di cavalli della strada, hanno insistito ancora una volta nell'attacco del Parlamento, scontrandosi in modo velocissimo con la polizia, che hanno dichiarato che sostanzialmente attacco al Parlamento. Cosa vuol dire questo? Non è che il Parlamento sia da santificare, semplicemente un banalissimo finto. Io penso che nessun anarchico possa condividere il concetto di presa del palazzo di inverno. Non siamo bolscevichi, non siamo razzisti. Sappiamo, compagni anarchici, che il potere non è soltanto là, non è affatto là. Il potere è un'altra cosa. Però, se non riusciamo a capire che cosa è e dove si trova il nemico, se nelle grandi manifestazioni o nelle piccole azioni, come volete, ha poca importanza questa distinzione ai fini del problema che io sto ponendo, se non riusciamo a capire in che modo possiamo individuare il nemico, finiamo per trovarci nel flusso. Questo fiume che si muove, che cerca di attaccare alla cima, cosa attacca? La cosa più visibile, macroscopica che può essere il Parlamento? O la cosa meno visibile, minuscola, che può essere una banale divisa? Semplice poliziotto. Chi c'è dubbio che il poliziotto costituisce il problema, il simbolo della repressione? Ma nello stesso tempo non costituisce nulla, perché non ha senso applicare il simbolo di Stato. Ma non ha senso perché lui non è responsabile o coadiuvatore della repressione, non ha senso perché è troppo facile attaccare il simbolo di Stato. Ci sottrae alla responsabilità. Sottrae la responsabilità di metterci a riflettere su cosa, come, dove si trova il nemico, su cosa, come, cosa fare per attaccare. Questo è il concetto che cerco
perché che mi mettono sempre i croci?
Un compagno una volta faceva sazza, può essere sì, una cosa bella questa, utile. Allora, chi a volte non avessimo trovato il nemico qua nel compiato, nel qua, ah, permise. Quindi, individuare il nemico, va bene? Individuare il nemico richiede uno sforzo. Lo sforzo non si produce semplicemente con la volontà, semplicemente si produce essendo una presa di coscienza della necessità che abbiamo, che è tipo, per fare qualcosa per muovere una situazione che altrimenti finirebbe per distruggerci. Dicevamo che riconoscere richiede uno sforzo, riconoscere il nemico, cioè dire richiede uno sforzo del tipo analitico, e non è una cosa semplice. Questo sforzo del tipo analitico assume certe volte degli aspetti che ogni compagno tende a ricettare. Ma perché io mi devo interessare per tanti problemi di natura tecnica? Perché mi devo interessare di problemi di natura scientifica che non mi riguardano? Io sono un compagno, mi affido alla spontaneità. La mia lotta deve venire dentro di me, dalla mia sensibilità, dal mio rifiuto radicale di quello che è la struttura che mi opprime. Fino a un certo punto abbiamo bisogno di strumenti tecnici. Non possiamo affidarci semplicemente alla sensibilità, semplicemente alla spontaneità, semplicemente a quello che praticamente dentro di noi sentiamo verso, contro e verso questo nemico che c'è. E questi strumenti li dobbiamo individuare nella struttura che abbiamo davanti, nelle trasformazioni, nella ristrutturazione del padrone, del capitalista, come volete chiamarlo, perché qua ci sono tante scuole di pensiero, che è in corso di trasformazione.
E di questo che in fondo questa sera potremmo parlare, se è possibile, grazie a Dio, vanno bene. In fondo la scienza, qua siamo un posto proprio alle fame, i massacratori sono usciti da aule come questo, la scienza è un po' fondata su un mito, sul mito della verità. Ma noi non abbiamo bisogno della scienza che infonde e trasmette la verità, abbiamo bisogno di analisi piuttosto modeste, circoscritte per i suoi processi di trasformazione del capitale. Non è che dobbiamo pensare di caricarci di spugna.
Sì, non dobbiamo pensare di caricarci di studi, di libri, di frequentare aule universitarie, di chiarire fumosi problemi filosofici, annote questioni di dibattito scientifico. Si tratta di fornirci di elementi concreti sulla trasformazione dell'oppressore che ci sta davanti. Che scrivono queste parole. Ad esempio, io ho ascolto certe volte dei molti compagni parlare che il mondo si trova in una situazione di crisi. Proprio nel 2008-2009 è esplosa la cosiddetta crisi finanziaria e poi dopo una legatura di tipo economico. Io non credo in una situazione del genere. Non credo che siamo in una situazione di crisi. Siamo semplicemente di fronte ad una trasformazione radicale dello sfruttamento capitalista. Siamo di fronte ad una trasformazione della struttura produttiva. Questa trasformazione produrrà un dominio che diventerà sempre più difficile combattere domani. Cioè
Cioè, non possiamo perdere tempo. La cosa è diventata urgente. Superata questa fase di ristrutturazione, ci ritroveremo davanti un capitale molto più feroce, molto più attrezzato, molto più in grado di poter metterci in condizione di non poterlo più attaccare. Perché io sono arrivato a questa conclusione? Perché questi sussulti del capitale, questi sussulti della struttura internazionale del capitalismo, preludono, come è accaduto in passato, ad una forma molto più raffinata di sfruttamento. Cosa vuol dire che negli ultimi 10-15 anni sono scomparsi quasi del tutto quelle azioni piccole, diffuse nel territorio, riproducibili, che sistematicamente sincronizzavano la giornata di ognuno di noi 15-20 anni fa? Perché perché quegli eventi così esaltanti che leggevamo nei giornali e adesso non esistono più? Perché il territorio non è più attraversato dai nostri interventi? Perché non succedono più quelle piccole azioni che disturbavano tanto il capitale? Perché siamo qua o altrove a riflettere su questo problema? Perché il momento, in un certo senso, si è seduto a vedere, ad aspettare in più al fiume che passi il cadavere del suo nemico. Il suo cadavere non sta passando, perché in effetti il nemico non è morto, il nemico è ben vecchio, è ben vivo e sta costruendo la sua vita futura, la sua vita di oppressione, di radicale distruzione del pianeta. Perché è questo che vuole il capitale, questo che stanno producendo. Cioè dire che il capitale è disumano, non è colmato da persone, è un processo, una struttura autonoma che produce morte, che produce distruzione. E questa produzione non è affatto voluta da qualcuno, non c'è qualcuno da andare a trovare a casa, a cancellarlo dalla faccia della terra, non è questo il problema. È un processo che bisogna attaccare e distruggere. E come tutti i processi non sono individui muniti di carne e di sangue, sono elementi che bisogna capire prima di poterli attaccare. Perché? Perché vi chiedo che ci si è così allontanati da quella visione del mondo che caratterizzava gli anni che abbiamo vissuto questo quest'anno, in questo momento, negli altri grandi compagni e nei anni passati, che mi rivedo in quella condizione? Perché è scomparso quel mondo? Perché il capitale è stato capace di facogetarlo, di digerirlo e di riprodurlo in una forma differente, in una forma dell'attesa, dicevamo. Perché, compagni, stiamo aspettando? Che cosa stiamo aspettando? E io temo di sapere che cosa stiamo aspettando. Che arrivi un segnale, che qualche catastrofe accada, che il capitale incerti il suo meccanismo. Ma riflettiamo un attimo su un processo storico che probabilmente molti di voi conosceranno, anche se non l'hanno vissuto personalmente. Il capitale è stato una crisi radicale, una crisi di struttura nel 75-76, gli anni in cui, ad esempio, in Italia è fatto il progetto della produzione dell'Alfa Sud, ad esempio. Progetto rigido basato sul fortismo, non so se vi ricordate cosa significava produrre la macchina. Cioè devi investire miliardi, avremo centinaia di miliardi in un progetto rigido. Costo del lavoro rigido, sindacati molto forti, strutture antelucane, strutture vecchie di partito, spolitamente superate, però persistenti. In quel contesto il capitale stava per soffocare. In controparte cosa accadeva nell'altro aspetto? Un intervento dominato da formazioni armate basate su ideologie marxisto-staliniste che erano da per se stesso superati. Cioè, vivevamo nel 75-76 in un mondo obsoleto di cui gli anarchici appena riuscivano a respirare tirando fuori il naso fuori dalla melma per avere un pochettino di ossigeno. Questa respirazione stentata che cosa era? Praticamente costituita da una serie di piccoli detenti di attacco riproducibili, stroncati nella maniera più assoluta da che cosa? Dai grandi interventi massicci fatti dalle, ad esempio, come quello di Ravimento Moro. Io mi ricordo come fosse ora quando è accaduto questo avvenimento, assolutamente trascurabile sul piano reale, ma estremamente mostruoso sul piano simbolico, molti compagni sedersi che, ma che senso ha la mia piccola bottiglietta lanciata nella notte ad illuminare le tenebre davanti a un accadimento militare di tale portata? Mi sento un bambino in fasce, ed ecco che si cala, che scende, come dicevo Romero, scende come la notte su quelle nostre capacità di intervenire riproducibili e significativi di attacco contro il capitale, scende come la notte il velo dell'oblio. Perché non siamo obbligati rossi, non siamo una potenza militare capace di sconvolgere la realtà, ma di quale realtà stiamo parlando delle opere proiettate nel muro della caverna, stiamo parlando di merda. Ecco che cosa stiamo parlando. Contemporaneamente il capitale invece che faceva? Non si limitava soltanto a farsi qualche risatina, non si limitava soltanto a ristrutturare i connubi tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, no, perché anche queste sono opere. No, il capitale trasformato in base ad un teorema di due personaggi degni di ammirazione, uno si chiama due professori che uscivano da aule come queste, uno si chiamava Tarantelli e l'altro Modigliani, il secondo premio Nobel, il primo ucciso dai benemeriti di Brigate Rosse, dalle benemeriti di Brigate Rosse. Bene, questi due avevano dato fuori un teorema matematico che diceva sostanzialmente in termini non matematici, perché non sono matematico, diceva che volete licenziare, volete spaccare la rigidità della produzione, bene, potete farlo a condizione di costruire un governo forte. Quindi unità di governo, Partito Comunista, Partito Democrazia Cristiana, possibilità di licenziare, flessibilità, trasformazione della struttura produttiva rigida in struttura basata sul diviso in produzione. Il capitale comincia a sperare. Comincia a sperare, noi non siamo capaci di fare nulla. E quelle che non esistono, le strutture armate non sono solo quelle che non esistono nel loro modello militare, il capitale silenziosamente ristruttura e aspetta la manna del cielo costituita dalle capacità che fornisce la demanda. La robotizzazione della produzione, completamente tutto si cambia, si risorge la capacità produttiva che sussiste anche oggi in base a qualunque cretino che continua a parlare di crisi. E quindi noi abbiamo una nuova forza repressiva che ci scaccia con gli occhi. E questa è la verità. Non è cambiato da allora. La flessibilità continua e molti compagni persistono a non capire che contro questa struttura flessibile, contro questa struttura che produce una fascia di garantita di inclusi, una fascia enorme di esclusi, cioè dei non garantiti che stanno fuori dal processo, non solo dal processo di produzione, ma che si devono con un certo senso arrangiare, trovando la soluzione alle proprie capacità di sopravvivenza, contro questa realtà molti compagni pensano ancora in termini ottocenteschi. Nel senso, sapete qual era il termine ottocenteschi? Carissimi compagni, era questo, il capitale è forte, creiamo una contrapposizione proletaria altrettanto forte che possa combatterlo. creiamo il partito dei lavoratori, non creiamo niente partito, creiamo i sindacati dei lavoratori che possono controbattere questa pedale monolitticamente assediato da noi nelle sue sacrosante strutture chiesastiche e lo spiegheremo forza con il forza. Tutto questo è mitologia, non esiste più. Quello che esiste oggi è una struttura flessibile, un processo in corso di trasformazione, qualcosa che significa la rete stessa, che continua a trovare le proprie forze nella stessa merda che produce. E questo è il capitale, e noi a questo pensiamo ancora in termini di organizzazioni tradizionali, di forza contro forza, di muro contro muro. Stiamo scherzando. Di cosa stiamo parlando? Eppure, storicamente, anche in termini trascorsi, nei due secoli passati, quando l'esercito napoleonico, portatore dei crismi della libertà elaborati dalla rivoluzione francese, invase in nome della libertà la Spagna, quando i patrioti spagnoli morivano fucilati gridando a basso la libertà, perché io non posso dire io la libertà, quando mi fuggivano dei portatori di libertà. Ecco, quando morivano questi sono stati gli inventori della guerriglia, cioè dell'attacco spazio nel territorio. Di che cosa stiamo parlando? Della cosa più vecchia del mondo, di che cosa stiamo discutendo? Quando la flessibilità che il capitale ha scoperto oggi, noi altri che abbiamo un'arma che è più vecchia della struttura di trasformazione del capitale, se andiamo in banco e ci chiediamo che cazzo possiamo fare. Scusate, ma le parole sono limitate e poi sono anche terribili, si vogliono da se stessi. Uno dice una cosa e poi viene, non dico che venga capito male, ma comunque non riesce a dire la giusta la cosa. Io non riesco ad esprimere i miei sentimenti, non riesco a dire bene in effetti che cosa, secondo me, bisognerebbe fare, però dipende da ognuno di noi stessi, rende conto che c'è qualcosa che non funziona. Ora, riflettete un attimo su quante possibilità il capitale in corso di trasformazione ha davanti a sé per darsi un assetto definitivamente diverso e capace veramente di essere inattaccabile. Pensate alle possibilità telematiche. Allora io voglio, sapete, io su questo argomento ho una certa specializzazione, per cui se corro il rischio di imbarcarmi in qualche discorso tecnico, bacchettatemi sotto di riparto, monsignore, finiscalo le cazzo, va bene? Non riusciamo in questo tempo. Dunque, ora voglio dire una cosa, sapete cos'è la posta? La posta è un luogo di merda dove ci vengono contrattati i titoli di ogni genere, cioè posta grande, posta titoli. Ma comunque è un posto di merda sicuramente, dove vengono contrattati i titoli. Una volta si facevano le contrattazioni alle guida, cioè c'era un affare preciso più o meno come questo, che c'era il vicino, c'era così dei testi ignobili, che però dall'altro lato venivano compresi. E quindi si poteva comprare e vendere, cioè deve scommettere, come si fa oggi con le macchinine del video poi, no? Lo stato sempre in fantasia per queste cose, ma se ne sono questa cosa. Dunque, si poteva scommettere su queste cose. Ovviamente c'è il gesto, la registrazione, queste cose vengono scritte a macchina, poi vengono scritte a mano, poi a computer. Ora pensate quanto tempo ci voleva per registrare questa cosa. Adesso hanno inventato da qualche anno un algoritmo, cioè una struttura matematica che permette, sulla base di una presentazione, una garanzia bancaria, di un deposito di soldi, di circolazione, di garanzie varie, di permettere che queste vendite vengano fatte a nome di uno scommettitore, cioè di uno speculatore, vengano fatte alla velocità termale. Questo cosa ha causato? Ha causato che, come aveva scoperto Proudhon alla fine del 1800, la funzione regolativa del mercato economico, finanziare in un'azione a base capitalista, che è adesso in tutto il mondo, era quella di ricondurre con gli acquisti che vuole vendere a una media, diciamo, accettabile del valore simbolico delle aziende produttive. Questa velocità del computer, questa cosa doveva essere molto più veloce, del tuo realizzato in tempo reale, ogni giorno. No, non è stato così. La speculazione è diventata più feroce, perché è vero che il meccanismo è stato necessario per dare un altro equilibrio, in base al quale, superando un livello, quel processo di vendita del Cristo automatico si può fare. Superando il segno della ricerca superiore del prezzo, superiore del valore, superiore al 20%, si è passato e si fermato. Questo cosa ha portato? L'inventiva di questo massacratore ha portato a creare la possibilità di scommettere ulteriormente sulle acquisti, sulle vendite, attraverso processi assicurativi, così che sarebbe troppo complesso lo stare in questa serie, anche troppo inutile, però causando il fallimento di alcune banche e così via. Quello che alcuni improvvisamente continuano a chiamare crisi. Le conseguenze di questi improvvidi massacratori sono ricadute sulle spalle dei poveracci, quindi con un aumento della disoccupazione, con un aumento di una crisi reale, in questo caso una diminuzione delle capacità produttive e così via. Questo processo dal nulla è diventato comune, partendo dall'assurdo è diventato reale, e questo lo stiamo pagando tutti. Ma il capitale da questo mi ha tratto un beneficio, non è stato fatto una disgrazia, non è stato fatto un incidente, ha tratto il beneficio di mettersi nelle condizioni di rivedere il proprio effetto, di cancellare quelle speculazioni assurde e di mettere la struttura politica, amministrativa, economica, non finanziaria, in condizioni di poter superare un aspetto che minacciava di diventare ancora peggio di quello che era. Quindi noi ci troviamo davanti a una situazione prestigiosa, con una fascia di garantiti estremamente piccola, con una curva e una fascia di approssimativamente non garantiti o esclusi, molto consistenti, che va dagli esclusi, dalla linea di salario preesistenti alla fascia di negazione completa della legge di criminalità, che ho detto, per usare un termine che tutti conosciamo, e noi attraverso questa fascia si realizza che la vera economia sommersa. Questa economia sommersa regge lo Stato capitalista e corrisponde a quello che è il progetto capitale del capitale di oggi, cioè deve basarsi su qualcosa che torna ad essere il concetto essenziale del capitale: rapina, saccheggio, distruzione, massacro. Sono questi i quattro punti essenziali su cui si parte il capitalismo. Non abbiamo davanti persone con cui si può ragionare, abbiamo davanti un meccanismo che bisogna attaccare. Ma questo meccanismo, se ci riflettete un attimo, per poter esistere, per poter realizzare le sue trasformazioni, le sue ristrutturazioni, si deve concretizzare nello spazio fisico. Non illudiamoci che sia soltanto un processo dell'immagine telematica di qualcosa che accade fuori dalla realizzazione, nelle strutture proprio completamente spaziali. Questo meccanismo di ristrutturazione non è soltanto realizzato in luoghi santificati, quello che potrebbero essere le fabbriche di una volta. Dice, ma le fabbriche sono esposte nel territorio, adesso la Fiat produce magari la Russia oppure la Cina, quindi il capovolgimento del sistema dei trasporti internazionali ha sostituito la vecchia necessità di avere grandi magazzini costosi, spendiosi, con processi di produzione eccetera, nel territorio del mare, ha preso obsoleto. Tutto questo ha causato quindi una trasformazione, però per realizzare e mantenere questa struttura nel territorio fisicamente sotto i nostri piedi passano le linee di comunicazione che rendono possibile questa realtà. Oh, amici miei, tagliate sempre possibile. E ricordo che una volta l'Istituto di Statistica pubblicato qua a Roma, stato fondato da un macista che si chiamava Cino qualche cosa, matematico che insegnava proprio in posto, questo che in queste aule, non in un fondo, ma in queste aule, l'Istituto di Statistica ha pubblicato una documentazione sul numero dei tralicci dell'Enel e dell'elettricità che erano stati tagliati in Italia dal 1990 al 1997-1998, cioè erano 1100. Ora, su questa questione dei tralicci noi sto pubblicando un libro che si chiama Passeggiate nella notte. Molti giustamente una volta mi hanno bacchettato, perché sapete, molti dicono ma un anno in fondo di cinque, che senso c'è tagliato un giornalista. Dopo arrivano i servizi dell'altra cosa, proprio costruiscono che attaccano la luce, e tagliare noi, che senso c'è, arrivano e loro costruiscono. Tagliando i 10, anzi si implementa la produzione dei carburanti, delle cose necessarie, tutta l'attrezzatura, abbiamo la possibilità allo Stato di investimento, di far lavorare la gente. Sarebbe come una specie di Keynes molto rovesciato, no? Sapete la specie di Keynes, fare i buchi, poi farlo riempire in modo che la gente possa lavorare, ma è una cosa vecchia, perché poi hanno iniziato a stornare, o che solete, come lui che sta parlando contro la vecchia questione dell'economia, sta attento, il capitale si è cambiato, ora parla di continuare a un senso per gli acciarici, ma che facciate gli acciarici? Era un senso, c'era! Ad esempio, sto dentro, mi sono chiesto, ma come, io nella notte improvvisamente mi chiedo un po' l'aria fresca, vado in campagna, oppure per una passeggiata in campagna. Non è soltanto una questione di pertenenza. Perché c'è bene? Ti educa le mani, la coordinazione, la vista, l'udito. Fa diventare candida da tufo. Il rivoluzionario deve essere anche un candida da tufo. Deve capire, deve sentire, deve avvertire. Ma come fa ad essere questo? Se resta col culo, se è in aula con questo. Se resta a casa sua incantato davanti a uno schermo del computer. Come fa a diventare questo? Se tu il tuo computer, lo devi chiudere. Lo devi chiudere ad agio, anche se come ovviamente possono essere orecchie di indiscrete che ci stanno ad ascoltare, cosa che dobbiamo sempre dare per scontato. Io non sto dicendo affatto che nessuno di voi, cari compagni miei, giovani che mi guardate, non si guardi più o meno attenti, più o meno attoni, dopo non sto dicendo a nessuno di fare passeggiata in una notte. Però a me piace. E oggi, per carità, cose simili, ognuno deciderà da sé, come si deciderà e perché, come, quando, evidentemente non con il vicino di casa, non con la donna amata o con l'uomo amato. Non stiamo parlando di rapporti d'amore, non stiamo parlando di amicizia, non stiamo parlando di conoscenza o di incontri nell'autobus, stiamo parlando di attività. Cioè dire con i compagni che sono conosciuti, non soltanto conosciuti, ma con i quali si è potuta identificare una affinità. Ma che vuol dire questo progetto mitico di affinità? Io sento dappertutto, dove sono stato in Europa in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, sono uscito dal carcere, mi hanno dato la possibilità di fare una specie di giro turistico. Ora, ho sentito, scusate, molti me lo rivendono cambiandomi il ruolo come tenente nastro e da regalo, no? E mi dicono che io ho detto una cosa che non ho mai detto. Per me è una cosa semplice, i compagni si conoscono, cercano di vedere quali sono i sentimenti, gli obiettivi comuni, le capacità comuni. Dopo, il resto non importa. Ad esempio, io faccio un esempio, io faccio con compagni a cui spaccherei la testa e che non vado d'accordo con nulla, con cui non sono capaci insieme di fare neanche l'oggetto, perché mancano diversamente da me, perché vedono la vita in un certo aspetto diversamente da me, però nelle cose da fare concrete, una volta che si è presa una decisione, io li trovo con me, irriducibilmente con me, senza fare mai un passo indietro. Questa è la fiducia. Sì, la fiducia assolutamente, assolutamente, sottolineo questa parola, assolutamente garantita, perché mantiene l'aderenza agli accordi presi. Ci si siede, si discute per due mesi sull'azione da fare e su quello, una volta che si finisce di discutere, non si e si è tutti d'accordo, non si indietreggia di un centimetro. Questi sono gli anarchici. Il resto sono chiacchieroni, facitori di parole. Non so come. Permettetemi di toccare un tasto del dato, si discute per un mese, tu mi dici quello che volete, certo non per la generale, che sono... comunque detto conti siamo stato bene, ma non basta, bisogna discutere la parte forse più delicata di tenerci, guardando l'azione, e se per caso qualcosa va male o in maniera diversa da come si è progettato, chi decide cosa fare, si deve quindi discutere anche con i compagni partecipanti, chi si assume la responsabilità di decidere cosa fare se qualcosa va diversamente da come è progettato la sua vita, non si sa, è sempre una sorpresa. E una volta, ovviamente, si decide tutti quanti, e chi deve prendere una decisione in quel momento è quello di maggiore esperienza, di maggiore conoscenza del problema specificamente tecnico che si è andato ad affrontare, che ha realizzato alcuni film di massaggio, si mettono d'accordo, stabiliscono che deve decidere ed eseguono gli ordini di quel compagno. Ecco, chi sono gli anarchici? Perché quando davanti a una cosa invece di essere A risulta Z e spuntano i carabinieri davanti a noi, non è che si fa un'assemblea per stabilire che cosa dobbiamo rispondere. A decine i compagni che aveva avuto bene da parte nostra. Quando sentono queste parole, delega, ordini, gli anarchici non ridiscono, mamma mia, scoponati, quanto è autorità. Prendetela come volete, prendetela come volete. Ma se siamo stati tutti insieme per mesi a discutere come la relazione e che cosa fare nel momento invece di essere A risulta Z, dobbiamo avere la coscienza più funzionale e anche di essere aderenti alla decisione presa. Molte cose sono cambiate negli ultimi. La ristrutturazione capitalista non è soltanto un tecnico, non è soltanto un elemento di trasformazione dell'economia, della gestione monetaria, finanziaria, economica, produttiva, non è soltanto. Il capitale ha bisogno di chiede perché sta creando un mondo in cui saremo chiamati a collaborare tutti quanti. Sì, certo, il capitale c'è la sua forza repressiva, c'è un deserto, c'è il rapinino, però sapete, se avete un minimo di cognizione su qualche numero, riflettete su questo fatto. Ci sono in Italia 550 soldati più o meno di varie classi, ci saranno 520.000 poliziotti, 35-40.000 carabinieri, quando più piano finanziario, cioè, cosa troviamo? 100-800.000 uomini e donne. Mettiamo questa massa sulle strade, non succede niente, è in grado veramente il capitale questa struttura di con i mezzi di A di controllare minimamente la realtà, cioè di creare dall'oggi al domani attraverso questa struttura qualcosa che i nazisti da un lato e gli stalinisti dall'altro lato avevano creato e realizzato attraverso 20 anni di lavoro ideologico, chiamando la gente a collaborare in nome di un ideale che è esso il social nazionalismo, sia esso l'internazionalismo proletario, non mette in discussione tutto e non mi interessa da un lato. Però non hanno portato l'esercito nelle strade, non hanno messo un carabiniere alle spalle di ogni singolo individuo, ci cioè sono 60 milioni di carabinieri, no, 100 milioni che controllano altri 30 milioni. Non è possibile, non ci sarebbe più la città. Allora bisognerebbe fare un discorso ideologico e dire no, secondo me, che cosa si fa? Fa un discorso ideologico della realizzazione del socialismo di cui parlava Hitler, perché Hitler, intervistato da Rauschmidt, ha dichiarato espressamente in parole capitali, i comunisti sono dei boy scout, i realizzatori del socialismo siamo noi, mentre diceva Hitler. Capite? Gli stalinisti sono dei boy scout, voi capite? E hanno realizzato una società totalitaria. Ora il capitale non vuole realizzare una società totalitaria, ma vuole chiamarci a raccolta, vuole collaboratori, collaboratori che condividano non l'ideologia, ma la struttura concreta, la pratica concreta, l'utilità dell'esistenza del capitale. Non vuole costringere la gente a subire l'oppressione. L'oppressione è l'ultima fase, la cosa remota in cui quando davanti uno è riconducibile, assolutamente non riconducibile all'obbedienza, alla risoluzione delle carceri, alla tortura, elemento che si trova in tutte le aziende europee, discorso veramente, è una cosa assolutamente dappertutto e in tutti i posti. Sapete, mi dice i poliziotti che hanno arrestato in Grecia qualche anno fa. Anche qua non ci siamo organizzati, eh? Quindi dappertutto, quindi tortura, ma questa è una cosa, come dire, a cui si ricorre sempre di meno, insomma, in cui non si vuole ricorrere, obbligare la gente a lavorare, ma no, credo che sia per capitale che sia un'altra cosa, più adeguata ai livelli estremamente sottili di flessibilità e di trasformazione nel territorio, di utilità che si è realizzato, che è in corso di realizzazione, vuole la collaborazione. Pensate all'importanza del ruolo partecipativo dei volontari, andare a crescere sempre di più. Pensate, io non voglio sollevare nessun problema di più, pensate a quello che vi ho scritto lì, ma parliamo bene sull'autogestione, che si chiama autogestione, ci sono diversi edizioni di questo libro, ed è stato il primo libro in Italia che è uscito su questo argomento. Quindi in un certo senso, non so se di padre non nasce sull'argomento, per un altro non la ritiene che volete, però io mi chiedo perché il capitale sta chiedendo anche ai processi autogestionari in corso di dare una mano. E datevi una smossa, compagni, e datevi una smossa a realizzare autogestioni, chiamiamole come volete, occupazioni, situazioni di lotta intermedia, molto sotto, molto controllati, molto circoscritti. Dateci un aiuto, sto benedetto da dare, che è in sofferenza. Purché non rompiate il coglione, purché manteniate quel sostanziale elemento di insignificatività che deve avere la loro gestione. e che stamattina, nel momento in cui la gestione diventa significativa, il capitano interviene e si rompe con qualunque mezzo. Guardate che capitano, se la gestione diventa significativa, come diventa significativa la gestione generalizzandosi nel territorio. Nel momento in cui i processi produttivi e di lotta si generalizzano e diventano significativi nel territorio, vengono stroncati con qualunque mezzo, il capitale ricorrerà anche alla guerra civile. Non ci sono stimoli, perché non può permettere lo Stato, alias capitale, si potete chiamare, non può permettere un alter ego alla propria esistenza. Perché l'autogestione generalizzata significa negazione dello Stato. Assenza dello Stato, ma che si dice non corrisponde al capitale. Poi si vedrà. Quindi questa richiesta di collaborazione non viene rivolta soltanto con strutture ufficialmente catalogate come volontariato, ma anche alle forme autogestive. Questo è un problema che io sollevo, soprattutto sollevando spesso volte volontarie di sostegno da parte dei compagni, sia perché non ci capiamo stessa volta, certe volte anche il cavolo da paradigma di situazione che è più difficile di traduzione, certe volte anche come qua stiamo parlando, indietro che io non mangio non sia italiano, stiamo parlando che ci dovremmo capire meglio, però sostegno è pensato dal fatto che sostegno ha esperienza, soprattutto per l'esperienza di preoccupazione, preoccupazione, però teniamo presente, io non sono contro questa esperienza. Sto chiedendo perché a me risulta che queste esperienze possono essere sottolineate. Non tollerate, per esempio, non acconsentite, non permessi, ma sollecitate. Vi siete chiesto questo problema, vi siete posto questo problema. Io non voglio imbastidirvi a lungo, poi potrei magari sentire la voce di qualcuno su queste ondate di problemi.
Poi.
L'unico, l'ultimo punto che vorrei chiedere, perché attaccare? E in nome di che cosa attaccare? Innanzitutto attaccare in nome di una giustificazione etica. Io non mi permetto con le anche di fare nulla, meno un minuto per riuscire in questo, fare nulla che contrasti con la mia moralità anarchica. Non mi permetto di aggredire, se non sono aggredito, non mi permetto di esercitare un'autorità su qualcuno se non attraverso che però in questo momento sto esercitando un'autorità, non potrò assumere, però contraddicetemi, azzeratemi, uccidetemi se volete, però ascoltatevi, se la cosa non siete d'accordo poi discutiamo. Quindi perché attaccare eticamente il condannato? Perché siamo nel siamo di scaduto, come diceva la nostra musica della penisola. E l'altro motivo c'è perché attaccare e distruggere eticamente è sostanzialmente fondato, perché il processo di distruzione sta per essere innescato dal capitale e la distruzione che realizzerà il capitale del mondo sarà una distruzione irreversibile, non come la nostra distruzione, dalla quale potrebbe venire un mondo nuovo, sia pure come volete, parzialmente trasformato in inaccettabile, sono sicuro che un mondo di questo genere, anche se c'è scritto sopra qui regna l'anarchia, almeno non accetterebbe mai e io non sarei mai nello spirito di voler partecipare a un'iniziativa del genere, sarei sempre contro anche come c'è scritto qui regna l'anarchia, però un mondo diverso dalla mente di Giuliano. Perché questo accade? La necessità o sostanziale della distruzione? Perché? Perché non abbiamo, compagni, nulla da ereditare di questo mondo che stanno realizzando, che ormai è in corso di realizzazione, non c'è niente che possa essere utilizzato. Ecco, questo ci porta davanti al discorso fondamentale della non esistenza di una tecnologia buona. Il mondo si fonda su processi tecnologici. Non è possibile distinguere fra tecnologia cattiva e tecnologia buona, perché tutte e due provvedono attraverso ad esistere, attraverso il medesimo supporto. E questo supporto deve essere distrutto. E una volta che si distrugge il supporto, si distrugge il buono e il cattivo. Quindi non venitemi a fare un discorso che c'è una tecnologia oggi che può curare il cancro, sappiamo questa tecnologia e non sappiamo la tecnologia atomica. Non è possibile!
Qui piace il microfono.
Benedetto Dio, figlia mia, parlare senza la voce, senza la voce. Non sia possibile perché siamo in un luogo in cui questi aggeggi. Però una volta in cui si dovesse realizzare i processi distruttivi e quindi sfasciare, io non lo voglio sfasciare, però dico, vedi qua, si sfasciasse sta affare qua, non vorrei che costasse un po' di soldi che l'ha avuto, però dico, una volta che si facesse sto affare qua, cosa potremmo fare? Avvicinarci, fisicamente entrare in contatto per poterci sentire a voce e avremo una problematica diversa da discutere. Probabilmente saremmo anche meno, non lo so, o anche più, chi lo sa. Guardate che c'erano i meeting una volta che si facevano senza di loro. Comunque, a parte questa parentesi microfonica, c'è il discorso sulla tecnologia realmente da vedere se esiste la possibilità di distinguere la parte buona e la parte cattiva della tecnologia. No. Perché secondo me si passa sul medesimo supporto, che oggi possiamo riassumere quasi completamente sul concetto di telematica. Allora, se questo è vero, la distruzione è legittimata, il processo d'attacco trova ciò e il suo fondamento, la necessità di studiare i modi in cui procederà l'attacco differenziato nel territorio in maniera riproducibile senza avere i modelli orribili del passato, delle grandi realizzazioni militarmente corrette, delle grandi geometrie militarmente ineccepibili, che fanno schifo. Se tutto questo è vero, io vi consiglio, insieme a me, di riflettere sul problema. Cosa fare? Vi ringrazio.
Scusate, poi un po' assurdo parlare con il microfono a un metro di distanza. No, due domande veramente banali che mi sono poi sorte dall'intervento di Alfredo. Allora, il processo di ristrutturazione quindi in corso e la prospettiva di trovarsi in un mondo in cui i livelli di sfruttamento o quella che sarà la realtà del capitale sarà ancora più tremenda di quella che viviamo, no? Quindi la situazione che tutti, chi la può percepire, penso che molti percepiscano questo processo, è qualcosa di drammatico, nel senso di impotenza, capire come si può affrontare. Io avrei due domande, uno da fare. Uno è se secondo te esiste ancora la possibilità di un mondo diverso da quello che aspetta il capitale, cioè, nel senso se c'è una possibilità diversa rispetto a quello che ormai il mondo del capitale è così totale che non si capisce se poi esiste qualche altro possibile, questa è una domanda. L'altra domanda è più di natura diversa, è questo. Questi, come hai detto tu, insomma, questi processi di trasformazione hanno aumentato di molto, diciamo, la parte della popolazione esclusa, quindi la parte integrata che è perfettamente ideologicamente, è perfettamente inserita nel processo capitalista è una minoranza. La maggior parte avrebbe qualcosa da lamentarsi, comunque ha dei problemi rispetto, diciamo, alla vita che vive. Allora, la domanda che mi pongo io è questa. Nel periodo precedente, cioè negli anni 90 fino al 2000, fino dopo il 2000, fondamentalmente il capitale era riuscito a realizzare, almeno qua insomma, in Europa, in Italia, un grande periodo di pace sociale in cui diciamo, la critica interna era estremamente esigua, c'erano solo delle minoranze, tra cui sicuramente anche gli anarchici, che si ponevano in maniera radicalmente diciamo, opposta al dominio, ma poi fondamentalmente la maggior parte di popolazione era integrata in questo processo. Oggi più o meno da un decennio in qualche maniera diciamo, non è che riscontriamo un'opposizione sociale viva, però sicuramente c'è del malcontento, sicuramente ci sono grosse fasce di popolazione che non sono integrate, che si rendono conto in qualche maniera che per loro non va bene, ecco, quindi secondo me uno dei grossi problemi poi del movimento in questa fase è capire come relazionarsi con questa situazione, nel senso che capire in quale maniera si può creare una forma di comunicazione tra delle minoranze diciamo agenti e una parte diciamo più allargata di popolazione che non si riconosce in qualche maniera, che comunque non è anarchica, non è ideologicamente affine, però ha dei problemi che permettono l'incontro. Secondo me su questa problematica si sono create difficoltà, incomprensioni, tentativi di sperimentazione. Sarebbe secondo me un punto da chiarire, perché il gruppo diciamo di affinità, il gruppo di compagni che agisce, attacca, deve agire diciamo, in maniera staccata, o in qualche maniera si può relazionare diciamo, con dei processi invece più larghi nella società? Poi, vorrei un po' capire, ma in maniera strettamente collegata all'attualità, cioè a quello che ci troviamo a vivere in tutte le strade, come sviluppiamo questo rapporto, come sarebbe secondo te il modo migliore di interagire in maniera allargata?
Compagni e compagne, innanzitutto permettetemi di ringraziare il compagno per l'esposizione che ci ha fatto. Io ogni volta che imparo qualcosa mi commuovo. Più divento vecchio, più ho voglia di imparare, di capire. Allora un compagno che ti fa capire, ti fa capire meglio certe cose è veramente prezioso. È una solidarietà tra vecchietti, però dovete permettermelo. È stato veramente molto bravo, devo essere sincero. Ascoltare persone intelligenti e preparate non è così semplice. Quindi è un patrimonio nostro, un patrimonio prezioso, che come ha detto lui dobbiamo ascoltare non per credere, ma ascoltare per capire. Offenderemo il compagno credendogli in modo cristiano. Lui dice delle cose, noi dobbiamo ascoltarle per cercare di capire. E rinforzando una cosa che ha detto lui, dopo provo a rispondere come rispondo io alla domanda. Cioè, adesso non è questione che possiamo scegliere, come ha detto il compagno, che possiamo scegliere, beh, la facciamo la rivoluzione o non la facciamo? No, o facciamo la rivoluzione o scompare il pianeta. Non è esagerato, eh? Lui ha detto molto bene, non ci sono alternative alla rivoluzione. Non è una scelta, è una vera necessità. Se no il mondo lo vedete come sta andando. Quindi questo. Poi io personalmente mi do sempre, scusate, sono un po' storto, ma sentite, no? Ecco, io personalmente mi do sempre una ragione di questo tipo. Quando ero ragazzo sentivo parlare della Germania, no? Dei crimini dei nazisti, e vedevo che tutti tendevano a accusare i tedeschi in generale. Era difficile che qualcuno giustificasse i tedeschi. Allora, io dico, noi stiamo massacrando il nostro paese, il nostro esercito, sta massacrando nel mondo. Il capitalismo massacra nel mondo, io ho orrore che qualcuno possa dire che ero complice. Come posso io dimostrare che non ero complice? Combattendo. Non c'è altra forma. Se io accetto un massacro e non faccio niente, divento di fatto complice. Diceva una frase che c'era in Brasile molto bella, tutti noi, per errori o omissioni, siamo responsabili di quello che succede nella storia. Quindi non scappiamo, nessuno di noi scappa la responsabilità, perché in fondo qua in qualche modo si riesce ancora a campare. Non scappiamo la responsabilità di quelli che vengono massacrati in Iraq, vengono massacrati in Afghanistan, dell'Africa che vive in condizioni umane e di tutte quelle porcherie che voi conoscete bene. Gli altri ci ritengono responsabili, solo lottando ci liberiamo da questa responsabilità. Se no ce la pigliamo addosso, e questo mi dà orrore il pensiero di questo, no? Ora, riguardo a quello che ha detto il compagno, io ho una mia idea, però è la mia idea. Il compagno può avere un'altra, come sempre, si può avere un'idea differente. Io credo che quello che ha detto il compagno sia perfetto, di individuare dove e come colpire il capitale. Io lo dico io, non l'ha detto lui, lo dico io, bisogna colpirlo duramente ogni volta che abbiamo opportunità. Conoscere il funzionamento non è una menata, ma ci permette di colpirlo nel posto giusto e di fargli più male possibile. Quindi non è tempo perso. Se io devo buttare una bomba, devo sapere dove buttarla. Se la butto in un posto faccio un danno, se la butto in un altro faccio un altro danno. È molto chiaro il discorso, no? Quindi capire come funziona è essenziale per colpire duro. E bisogna farlo. Non è più caso di aspettare, perché non c'è un domani, eh? Non c'è un domani. O si inizia o non si inizia. Riguardo a quello che io penso che i compagni che debbono organizzarsi a livelli di lotta di questo tipo per affinità, come ha spiegato magistralmente il compagno, non solo possano, ma debbono anche partecipare alle altre forme di lotta. Devono anche essere nel movimento, perché il movimento, i gruppi dei compagni fanno un lavoro buono, ci insegnano. Cioè adesso, se sono state fatte certe azioni che erano così staccate dalla realtà, è perché un gruppo di compagni è diventato clandestino e ha deciso di essere Robin Hood della situazione. Ha deciso che loro capivano tutto, sapevano tutto. Quando si resta con il movimento, si resta con i piedi per terra. Chi cerca di capire quello che la gente vuole, quello di cui la gente ha bisogno. E gli obiettivi possono anche essere suggeriti dal movimento. Cioè non c'è una contraddizione in questo, anzi, ci aiuta. Perché compagni, se uno resta nel movimento e non fa niente di diverso, il rischio è semplice, no? Di venire fagocitati dal capitale, il quale è bravissimo in questo, ha un'abilità rara, no? Abbiamo visto certi centri sociali che fine hanno fatto, pur partendo bene, per fare un solo esempio. Se si resta solo a fare un certo tipo di azioni, staccati dalla realtà, il rischio è di correre in avanti, di non capire quello che succede. Siamo tutti esseri umani, no? Quindi secondo me le cose devono andare insieme, perché non c'è nessuna contraddizione.
E la repressione?
Com'è?
La repressione?
Allora, il compagno ha detto, agire solo per affinità in gruppi piccoli e autonomi. Questo rende molto difficile la riflessione. Se poi si è nei movimenti la rende problematica. Io lo dico apertamente, adesso non, perché sono in carrozzina, no, l'ho sempre detto anche quando camminavo, quindi posso dirlo anche adesso. Cioè, se noi siamo piccoli e autonomi, autonomi in che senso? Autosufficienti, cioè il gruppo deve poter agire da solo, senza chiedere niente a nessuno. O al limite usare le informazioni senza dire che le usa per quello. Questo tipo di gruppo è molto difficilmente reprimibile, perché è difficile identificarlo. Cioè in questo caso la struttura anarchica ha il grosso vantaggio di non avere capi, di non avere burocrazie. È difficile da annientare. Le Brigate Rosse, che pure avevano un'organizzazione eccezionale, hanno trovato una spia, l'ha fatti prendere 300, perché era piramidale l'organizzazione. Mi spiego, è molto difficile, sì, e se poi anche nel primo gruppo ci sono gli altri, no? Non è? Non so se è chiaro, no? Io penso di prima.
La cosa è che appunto, prima la periferia, quando la necessità di agire per la distruzione, la necessità di agire ora perché è fatta nel mondo che vanno di noi. Davanti a questa cosa io la penso perfettamente, la casa la condivido perfettamente, dovrei dire anche il discorso di analisi. può essere soltanto teorica, ma necessita di una conoscenza analitica anche pratica, che ti possa permettere, e quindi qual è il discorso della riflessione, di essere magari capace di valutare quando c'è bisogno di dormire due notti per fare la terza notte una passeggiata più lunga, piuttosto che uscire ogni notte per cambiare magari la campagna con il giardino del vicino. Perché il rischio molto spesso è questo, è parlare di movimento, stare dentro al movimento, connotarsi, questo è relativo, penso che sia, nel senso, la coscienza di ognuno ci dovrebbe permettere di decidere noi e di riprendersi noi la libertà di scegliere quando e come agire con la nostra capacità analitica non condizionata da quelle che possono essere le critiche o le esigenze esterne.
Io vorrei dire qualcosa a partire da quello che ha detto il compagno prima, la questione riguardante, veramente esiste la possibilità di un mondo diverso? Io francamente non lo so, non so cosa rispondere, perché questo entra nell'ambito delle costruzioni utopiche che non mi appartengono, anche se provengo da una cultura di tipo filosofico, economico e così via, ma ha fatto sempre un pochettino di impressione di qualcosa tipo futuro, un mondo immaginato da questi sognatori che erano, che so, le balene che tiravano le navi e così via, una cosa un po' probabile, che le balene ci aiuteranno a sostituire l'energia per andare avanti le navi, non lo so, ma da tutto questi esercizi non mi dicono nulla, e molti in effetti, fino all'altro giorno mi hanno detto: ma come ti puoi permettere di parlare di distruzione se non sai delineare cosa verrà dopo la distruzione? Quindi una domanda eticamente fondata, apparentemente, perché questa domanda così radicale, così bella, così imbarazzante, si fonda su un equivoco, cioè si fonda sul fatto che si dà per scontato che attraverso le parole possa veramente risolvere un problema che soltanto la realtà potrà risolvere, o comunque accennare ad una risoluzione. Quello che noi attraverso le parole possiamo delineare oggi, cercando di imbrogliarci reciprocamente il meno possibile, perché le parole sono elementi di imbroglio, giusto? Non dimentichiamo questo fatto, magistralmente illustrato dai sofisti. Con le parole si dice tutto e con le parole tutto. Allora, qua vogliamo utilizzare soltanto parole, e queste parole ci devono servire a chiarificarci qualcosa in vista di quello che sarà l'azione, dove soltanto potremo avere chiarezza, che è la differenza tra chiarificazione e chiarezza. Lasciamo perdere i dettagli filosofici. Soltanto una condizione successiva alla distruzione può dare una mano, alla condizione oggettiva, reale, della realtà, può dare una mano a designare quali saranno le condizioni della vita successiva alla distruzione stessa. Non la mia intelligenza, non le mie capacità analitiche, non la mia immaginazione, non la mia poesia, non i miei sentimenti, perché su questo campo siamo ognuno traboccanti di chiacchiere. Non mi direbbero nulla, è la realtà che mi verrà in aiuto per darmi i mezzi per poter dire come ci organizziamo. Io posso in questa condizione preparare i mezzi della distruzione e di una piccola parte di sopravvivenza a brevissimo termine per dare la possibilità ai processi di trasformazione violentemente rivoluzionari che succedono alla realizzazione del processo internazionale, dopodiché tutto resta da decidere, non c'è niente che fare. Siamo miseri uomini sperduti in una landa deserta, non avremo prospettive se non chiacchiere, se non illusioni di cui siamo ricchissimi, ma la realtà ci punirà se noi la facciamo bussare alla porta e non apriremo. Quindi il secondo argomento, qui è fatto accenno Piero, è un argomento in un certo senso consenso di potere. Io non lo vorrei affrontare in questo senso, in questo modo, perché avrebbe una discussione non appartiene alla questione. Posso dire però in due parole come la vedo io. Io non posso, non voglio e non accetto l'ipotesi di subordinare quella che io ritengo la necessità dell'attacco al fatto di essere preventivamente capito. No, capito dalle grandi masse che subiscono il processo delle persone. E io mi chiedo e continuerò a chiedermi forse per tutta la nei brevi giorni futuri, ma come mai questa gente non se ne pensa? Ma come mai non fa nulla? Una volta ho scritto un articolo, avevo come titolo questo, ma come ci sono 12 contadini alle volte, mi dicono, mi ricordo, si disoccupati e l'economia non salta? No, non salta. Quindi i disoccupati sono funzionali all'economia. E non si ribella nessuno, no, non si ribella. Perché la struttura, e la soluzione che trovano è talmente a portata di mano in quella fascia di esclusi a cui avevamo accennato, in cui ognuno naviga nel proprio brodo, nella propria meta, nella propria realtà quotidiana, in cui si arrangia, in cui bussa per avere la cosa, il sostegno, la cosa a meno prezzo, la miseria. Io mi rifiuto di accettare l'ipotesi che debba necessariamente subordinare l'attacco di cui ritengo ci sia necessità alla tutt'altro che ovvia possibilità di essere capito. Ci siamo capiti? Insomma, quello che dico io è comprensibile. La vostra intelligenza è molto superiore a quella che vedo io. Però facciamo uno sforzo reciproco, cerchiamo di avvicinarci.
Sì, però secondo me quello che è fatto così, forse la domanda che ha posto lei non era non era proprio esatta, o meglio per come l'ho pensata io quando parlava di esclusi effettivamente allora se invece si parlasse di un numero consistente di persone che invece hanno deciso di mettersi in gioco, cioè non soltanto di sfruttati così che rimangono tali, ma che invece prendono coscienza del fatto che qualcosa devono fare, non sono anarchici, non sono, probabilmente non abbiamo quella di cioè l'affinità di cui prima parlavamo, ma sentono la necessità e il desiderio e si mettono alla prova nella strada, per esempio. Cioè, rispetto a queste persone, come comportarsi?
Scusa, ci hai terminato l'ultimo?
Hai
terminato l'ultimo? Allora, mi stai tirando per i capelli, questi pochi capelli che ho io, all'interno di un problema che mi appartiene, perché ho attraversato gli ultimi 40 anni, e come comportarsi? Sostanzialmente stai dicendo quello che ho detto io, però volgendolo dall'altro lato. Cioè io avevo detto che mi rifiutavo di subordinare al fatto di essere capito, però la condizione per essere capito è che la gente, chiamiamola tra virgolette, questo concetto di gente piuttosto pericoloso, si trova in una certa condizione, ovviamente subisca una specifica condizione di sfruttamento. Ma dov'è questa specifica condizione di sfruttamento? In quale fascia di questa enorme zona che dal muro che separa gli inclusi dagli esclusi, che è un muro di cui magari possiamo dire due parole adesso, in quale zona, in quale fascia, da chi quasi bussa alla porta degli inclusi a chi bussa alla porta del carcere per essere accettato? Ecco, guarda, non lo so, chi subisce lo sfruttamento più atroce? Sai chi subisce, secondo il mio modesto punto di vista, lo sfruttamento più atroce? Chi ha sviluppato la coscienza per capirlo? Perché lo sfruttamento lo sappiamo tutti, più o meno. sfruttamento minore o fa più danno di uno sfruttamento maggiore, se la coscienza che lo fa vivere dentro di sé, del singolo individuo, è talmente elevata da farla perdere. Se la coscienza è attutita, addormentata, lo sfruttamento peggiore, quindi che lo schiavo che viene colpito con la frusta, sottostà alla frusta e dice a Pagione grazie che mi hai sottostato perché mi hai reso il riconoscimento che mi fa esistere nella mia qualità di schiavo. Quindi attenzione, chi è questa fascia che deve insorgere insieme a me e partecipare al mio attacco? Io attacco non perché sono uno sfruttato, non basta questo, io attacco perché ho la coscienza della necessità di questo attacco. Se nel corso della mia azione ho tra i miei compagni con cui ho un'affinità e che realizziamo questo attacco, trovo una corrispondenza quantitativamente più significativa, ben venga, ma purché sia nella condizione di capire i motivi del mio attacco. Io sto attaccando una struttura che colpisce me, ma colpisce anche loro. E questo deve poter essere comprensibile in funzione dello sviluppo della coscienza che gli sfruttati hanno di sé e della propria condizione. Se questa coscienza non c'è, tu puoi soltanto attaccare e basta. Non avrai mai una corrispondenza di amorosi sensi con qualcuno che in quel momento sta guardando con occhi amorosi, in questo caso proprio lo sfruttatore che lo colpisce. E allora come facciamo? Aspettiamo che non viene mai in questo momento. Io mi sono reso conto, ad esempio, poniamo un esempio storico, nel corso della lotta che c'è stata contro l'inizio degli anni 80, 2 anni e mezzo, in un contesto in cui stavano costruendo la base missilistica americana, eccetera, abbiamo parlato con un cerchio di un ambito, diciamo, di circa 150.000 abitanti, nella zona, non del paese, ma nella zona di Tarragusa fino a Caltanissetta e così via, abbiamo parlato in tutti i modi possibili è stata utilizzata la parola. In tutti i modi, non credo che sia possibile inventarne un modo diverso. Non è possibile che in un posto sia stata fatta una propaganda rivoluzionaria e più intensa di chi ha realizzato in un posto. Ebbene, la gente non è scesa dal marciapiede. Non ha fatto il passo dal marciapiede alla strada. Non è intervenuta con noi nella strada. Noi ci siamo fatti massacrare davanti alla base della gente, si è stesa a sua casa. È rimasta a casa sua. Perché? Evidentemente perché i processi di realizzazione dello sfruttamento non erano stati sufficientemente interiorizzati. Perché alcuni che erano disponibili vennero ricattati con i processi di controllo della mafia, vennero ricattati con i processi di accordo col potere, perché i terreni che venivano sequestrati dallo Stato avevano subito un innalzamento del prezzo di quasi 3 volte e più di gente che ci interessava l'aspetto finanziario, in tanti modi di attutire la coscienza del singolo. Quindi andiamoci ad aggiungere sulla questione. Quanti ecco, io lo riassumo sempre sull'aspetto politico. È importante che ci sia un processo insurrezionale quantitativamente significativo, però non possiamo farci condizionare da questa importanza. No, aspettiamo all'infinito, come vedo che prima di morte vuole la garanzia che la sua azione sia significativa. Non esiste nessuno che prima di avviare in bianco in questo senso.